com'è nel, come solo io so fare, così debotto, di netto, senza senso. Partiamo con la rassegna stampa quando sono le 9:17 di Radio Onda Rossa, partendo dalla prima pagina del Corriere della Sera questa mattina, che come molti altri giornali riporta i problemi derivati dal bug che fa saltare internet in tutto il mondo, con aeroporti e treni nel caos, voli in tilt, scrive il Corriere della Sera, e disagi, il mondo bloccato per un software. Leonard Barberi e Cecilia Mussi firmano questo articolo, che poi viene ripreso, continua a pagina 6 e 7, scrivendo: il PC che non si accende, lo schermo che diventa blu, impossibile aprire le applicazioni di Microsoft, un crash tecnologico che ha causato a catena stop ai sistemi informatici che gestiscono aeroporti, banche TV, supermercati e ospedali in tutto il mondo. Migliaia di voli cancellati, caos negli scali presi d'assalto anche per le vacanze estive. Il blackout sarebbe collegato a un bug dell'aggiornamento di CrowdStrike, prodotto di sicurezza informatica. E su questo personalmente attendo con grande ansia la puntata di Le Dita nella Presa, che ci spiegherà appunto cosa è successo, e forse, come dire, si tornerà anche su quello che poi da sempre, insomma, i compagni e le compagne che si occupano di questi temi propongono, no? Quindi tutti i rischi, come sempre, legati all'accentramento, come in questo caso appunto rispetto a Microsoft, come dire, a fini di profitto evidentemente, e non invece immaginare appunto come dire delle isole insomma condivise, che forse non vorrei insomma appunto spingermi oltre, che forse direi cavolate, però il rischio dell'oligopolio, del monopolio in questo caso è sempre legato a questo. Poi in centropagina intervista a Meloni, la firma di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini: l'Unione Europea sbaglia strategia, la premier ritorsione sull'Italia, lettura surreale, NATO uno spagnolo per il sud, è scontro. Meloni e il no a von der Leyen, noi coerenti e leali lavoreremo assieme. Giorgia Meloni non ha il minimo ripensamento, la premier risponde agli attacchi delle opposizioni e all'accusa di aver isolato l'Italia con toni distesi e rinnovando l'impegno a collaborare con la nuova commissione UE. Ha chiesto a Fratelli d'Italia di votare contro il bis di von der Leyen. Qui si riporta appunto un citato della evidentemente dell'intervista, per coerenza rispetto al risultato delle europee, non per ragioni di partito. L'Unione come oggi non le piace e vuole cambiarla. Sempre in centropagina sul Corriere della Sera, Stati Uniti, l'annuncio, la campagna ripartirà, non vedo l'ora, Biden resiste, io in campo, con un articolo a firma di Gaggi, Mazza e Sabatini, che scrivono: nessun passo indietro, il presidente Joe Biden prosegue nella campagna elettorale per la Casa Bianca. E poi un commento a firma di Paolo Giordano dal titolo: il potere diffuso è solo l'ultima illusione svanita, l'America, il narcisismo, c'è un uomo, il presidente degli Stati Uniti, isolato da un virus nella sua residenza in Delaware, una residenza che immaginiamo elegante e silenziosa, arriva all'oceano a 4 mesi dalle elezioni, sta pensando a cosa fare del proprio destino e di conseguenza del destino di tutti noi. Non è un film, non è un'esagerazione né una riduzione narrativa, non è un'immagine simbolica. E poi un commento, un editoriale dunque di Daniele Manca, la scatola non è così nera, la rete e le regole, su quanto avvenuto sul bug che ha fatto saltare internet in tutto il mondo. Diciamoci la verità, scrive Daniele Manca, ce lo aspettavamo, sapevamo e sappiamo che senza la tecnologia, senza quelle scatolette nere che portiamo in tasca o tutto quello che c'è dietro, uno schermo in un ambulatorio medico, la nostra vita sarebbe quasi impossibile, ma sapevamo anche che qualcosa avrebbe potuto incepparsi nel meraviglioso groviglio di fili, memorie e programmi per computer. È accaduto tutta questa romanticizzazione, no? Legata alla tecnologia, che poi non va, come dire, al nodo e al succo della questione. È accaduto ieri un tassello nel complesso puzzle che governa le nostre vite, è venuto a mancare. In molte aree del mondo, Italia compresa, si sono visti ieri rimanere a terra carte di credito e pagamenti bloccati, borse, ospedali, banche, supermercati funzionare a singhiozzo. Abbiamo avuto un assaggio di che cosa può essere il grande blackout. La rivoluzione tecnologica è iniziata almeno una settantina di anni fa, perché proprio adesso si materializza l'incubo? Come mai oggi il futuro distopico di una tecnologia che si ribella o semplicemente smette di funzionare diventa almeno in parte realtà? Ma veramente, cioè, qua siamo alla distopia dell'articolo, cioè la tecnologia che si ribella, vabbè, cioè proprio perché dobbiamo trovare argomenti per scrivere gli editoriali, perché ce ne sarebbe tanto da parlare, proprio invece in termini materiali, non tanto di illazioni o di supposizioni fantasiose e distopiche. Comunque, certamente, perché computer e informatica sono stati pervasivi in questi anni, accompagnano ogni attimo e atto della nostra vita. E vabbè, tra un po' ci dirà pure che l'acqua è in odore e in colore, o perché, come dice la legge di Roy Amara, uno scienziato della Silicon Valley, tendiamo a sopravvalutare gli effetti di una tecnologia sul breve termine, a sottovalutarne quelli sul lungo periodo, ma la vera risposta è in un'altra interconnessione. Caspiterina. Allora, ripetiamo, non possiamo far altro che aspettare la puntata di Le dita nella presa su questi temi. I can wait, personalmente, spero anche voi. E poi, sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, il caffè di Massimo Gramellini, dal titolo Il Dio di Trump. E poi, infine, di spalla, licenze agli NCC, lo stop è dannoso, mobilità la consulta, lo stop alle nuove licenze danneggiate danneggia sia i cittadini sia il paese. Ecco la sentenza della consulta che segna la guerra ai taxi.
Lo que no.
Bene, 87.9 Radio Onda Rossa, siete sempre all'ascolto da queste frequenze della consueta rassegna stampa mattutina. Se volete intervenire in diretta il numero è sempre quello 06 49 17 50. Passiamo ora alla prima pagina della stampa che titola in taglio alto Il mondo a terra, il cloud di Microsoft in tilt, si fermano gli aerei, in crisi ospedali, borse da Sydney agli Stati Uniti, i costi della vulnerabilità, firma l'articolo con questo titolo Mario De Aglio e Riccardo Luna ne firma un secondo dal titolo Eppure le difese funzionano. Sempre sulla prima pagina della stampa, il dopo von der Leyen, Unione Europea, il primo schiaffo all'Italia e sulla NATO, fianco sud alla Spagna, la rabbia di Meloni. Bressolini e Olivo scrivono sulla distribuzione delle deleghe nella prossima commissione guidata da Ursula von der Leyen. C'è una sola certezza: non si potrà accontentare tutti, perché le liste dei desiderata che le capitali hanno fatto avere alla Presidente sono piene di sovrapposizione. Tutti vogliono un portafoglio economico, spiega una fonte diplomatica, e sarà molto complicato far combaciare richieste, programmi e profili. E poi c'è Marco Follini che scrive: ma Giorgia non è stata una vera democristiana, caro direttore, ma davvero Giorgia Meloni nel votare contro la nuova Commissione Europea si è comportata da democristiana? Davvero quel suo no von der Leyen, come scrive Marcello Sorgi, è un dire e non dire? Follini che risponde questo. Ricordiamo, insomma, questa è l'intervista, si fa riferimento anche all'intervista che Meloni, oltre a votare contro appunto compatti Fratelli d'Italia contro la von der Leyen, si riprendono i giornali stamattina, riprendono anche le interviste al Corriere della Sera alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che scrive sul Corriere, che dice, e il Corriere riporta: mi sono comportata come si dovrebbe comportare un leader europeo, perché mi sono chiesta se le traiettoria fosse giusta. Vabbè, insomma, capiamo bene di che cosa si parla. Adesso andiamo a leggere meglio l'intervista poi sul Corriere della Sera. Fatto sta che comunque la conferma è la nuova maggioranza Ursula, come dire, il voto su von der Leyen non stupisce e, come dire, conferma l'andazzo e, come dire, appunto la logica dei poteri, di composizione dei poteri a livello dell'Unione Europea. E ancora centropagina, sempre sulla stampa, Biden: resa dei conti tra i Dem, Trump: deporterò i migranti. I liberal per il ritiro, la sinistra lo difende, il presidente: sto meglio, torno in campo. E poi un commento a firma di Bilemot: perché solo un giovane può battere The Donald, uno slogan che piace molto al presidente Xi Jinping, a quello secondo cui l'Occidente guidato dall'America è in declino, e a ciò il suo partner strategico Putin ama aggiungere che l'Occidente è mentalmente debole e debosciato sul piano culturale. E poi Joe Biden: sta meglio, sintomo del Covid sono leggeri e regressione. Nella sua residenza di Rehoboth sulle spiagge del Delaware pensa di tornare la prossima settimana ai comizi. In taglio basso si parla di un audio legato a un femminicidio di Floriana Floris, dal titolo, questo articolo a firma di Fabrizia Giuliani: Floriana, il giallo del killer, dialogo di un femminicidio, la resa che diventa un'accusa, non vengono altre parole pensando al video che Floriana Floris ha girato prima di essere uccisa e che la stampa ha deciso di non mostrare. È stato materiale utile al lavoro degli investigatori, dei giudici, ed è quello l'ambito in cui deve restare. Ma insomma, a noi ci sembra abbastanza ovvio, senza che uno se lo rivendichi più di tanto, sulle prime pagine del quotidiano, di non mostrare un video di femminicidio. Non mi sembra una roba così eccezionalmente da, insomma, mi sembra veramente l'ABC appunto di un'etica minima, no? Se Contapassi e Netflix incastrano gli assassini, quando uccidi l'adrenalina sale, il battito cardiaco accelera inesorabilmente, a meno che tu non sia un gelido cecchino. Va bene, qua si fa riferimento evidentemente a delle serie, un film su Netflix. Poi di spalla invece l'alluvione in Romagna, Figliuolo, in un anno risarcite 440 famiglie, i danni reali inferiori alle richieste iniziali, rispetto agli obiettivi siamo a buon punto, ho avviato un piano su 5 linee operative, ricostruzione pubblica e privata, piani speciali, protocolli di legalità e supporto ai soggetti attuatori. Così il generale Francesco Paolo Figliuolo, da un anno commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione della Romagna. Taxi, infine, incostituzionale il blocco delle licenze, incostituzionale, scrive un amabile Izzo, e ha danneggiato gli utenti il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per taxi ed NCC. La Corte Costituzionale ha depositato ieri la sentenza numero 137.
Per acquistire.
Siamo alla prima pagina del Messaggero, che apre al centro pagina con il titolo c'è un bug, paralisi mondiale, fermi voli, banche e ospedali, un aggiornamento di Windows manda in tilt migliaia di computer, il caos durerà 2 giorni, in Italia colpiti i trasporti, danni per i turisti, con un commento di Vittorio Sabadin che scrive la tecnologia che rende l'uomo fragile. Ma tutte queste svolte, come dire, intimiste, legate a poi emotive, no? Boh, a nostro avviso non è che spieghino molto poi nei fatti che cosa è successo e perché si poteva evitare, come si poteva evitare, perché si poteva evitare, no? Se si superassero i monopoli e gli oligopoli, evidentemente, che poi hanno reso Microsoft e il suo fondatore uno degli uomini più ricchi del mondo, con dei profitti che superano anche i PIL di alcuni paesi. Ancora l'editoriale di Romano Prodi sulla vera svolta dell'agenda Ursula, scrive Prodi, dopo le elezioni europee sono arrivate le nomine, perché poche sorprese hanno riservato le elezioni e poche sorprese le nomine. Ovviamente lui scrive, meno corale ma più favorevole rispetto a ogni previsione è stato il voto di approvazione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il voto del Parlamento è stato preparato da un discorso certamente ecumenico, perché promette a tutti e tutte e pone molti punti interrogativi sul reperimento delle risorse finanziarie per raggiungere questi obiettivi, ma con alcune proposte sorprendenti, perché più aperte e politicamente più abili di quanto molti avevano previsto. Nessuno dei giornali, dei quotidiani questa mattina fa riferimento a come appunto il profilo, no, politico e anche le scelte di campo di Ursula von der Leyen nel precedente mandato, e di come a nostro avviso sia stata confermata alla presidenza della Commissione di fatto una politica che ha sempre è stata sempre dal lato, come dire, della guerra, e che non ha fatto nulla per evitare la guerra e per fermarla, non in Ucraina né in Palestina. È un voto questo della von der Leyen che autorizza di fatto a colpire con armi europee anche il territorio russo, e che in qualche modo passa anche per il rifiuto, no, di discutere della situazione a Gaza. Ora, su questo, per poi non parlare appunto di tutta la guerra feroce contro le persone che decidono di intraprendere appunto dei viaggi contro e per avere una vita migliore, quindi contro tutti i processi migratori. Allora, insomma, è ovvio che come dire, raccontare soltanto, come stamattina c'è sui giornali, edulcorare questa figura non è come dire un piano di lettura che appartiene a questa radio. Ha vinto la von der Leyen, diciamo, è stato rieletto il volto di un'Europa che, ribadiamo, non mette in discussione la sua visione di guerra, di presunta superiorità morale contro ciò che definisce autocrazie, senza minimamente considerare l'esistenza di altri interessi, visioni, culture che non siano normalizzabili all'interno del sistema liberal capitalista. Ha vinto in maniera netta, appunto, una posizione, una lettura del mondo che vede nella guerra, appunto, un'unica soluzione, che si schiera dalle parti multinazionali, che si schiera con una politica aggressiva della NATO e da cui non si scappa, non si scapperà. Quindi sarebbe interessante fare un ragionamento su questo a 360 gradi, non attenendoci soltanto a quello che i quotidiani riportano questa mattina. Torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. con la lettura della prima pagina del manifesto, che apre questa mattina con una foto del muro costruito da Israele che divide il campo profughi palestinesi di Shufat da Pisgat Ze'ev. Apartheid è il titolo in prima pagina del manifesto. L'occupazione militare israeliana dei territori palestinesi è illegittima a 30 anni dalla fine del regime razzista in Sudafrica. La Corte Internazionale di Giustizia accusa Israele di segregazione razziale e gli ordina di ritirarsi. Tel Aviv reagisce minacciando l'ONU. Terremoto legale, titola l'articolo di Chiara Cruciati. L'AIA di fatto è un'annessione da 6 mesi a questa parte dalla storica sentenza della Corte Internazionale di Giustizia sul genocidio plausibile in corso a Gaza. Lo scorso 26 gennaio il diritto internazionale è stato scongelato. Considerazioni finora confinate al mondo degli invisibili, il popolo palestinese e all'associazionismo internazionale. Amnesty, Human Rights Watch, B'Tselem rimbombano dentro il tribunale più importante del pianeta. Ora far finta di non ascoltare diventa pratica complessa. Ieri il presidente della Corte, Nawaf Salam, ha letto le 32 pagine di un parere consultivo che è un terremoto. L'occupazione militare israeliana di Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est è legittima, è un'annessione di fatto che ha generato un regime di apartheid e segregazione razziale e deve finire subito. Israele ha l'obbligo di porre fine alla sua presenza nei territori occupati palestinesi il prima possibile. I giudici buttano fuori una sentenza richiesta nel dicembre 2022 dall'Assemblea Generale dell'ONU, che disegna la complessa rete con cui dal 1967 Israele ingabbia e soffoca l'autodeterminazione palestinese. Scusate il telefono. Abbiamo al telefono una compagna, buongiorno.
Buongiorno a voi. Volevo intervenire perché la riflessione che facevate stamattina su Ursula von der Leyen mi ha fatto molto pensare, soprattutto per il suo tranquillissimo, come dire, via alla guerra potenziale contro la Russia e comunque via alla guerra comunque. Niente, volevo veramente denunciare il collaborazionismo di molte donne nate donne biologicamente. Questo, come dire, è la prova provata che non basta nascere donna biologicamente per sentirsi, come dire, una donna non collaborazionista. La signora von der Leyen, la von der Leyen, quell'altra Lagarde, io vado indietro nel tempo, penso a Margaret Thatcher, che è stata un ariete nei confronti di tutte le classi sociali più povere, più straziate, diciamo così, no? E allora, proprio riguardo a tutto il dibattito che le TERF, le cosiddette intellettuali femministe della vecchia guardia, ci ripetono ogni tanto dai giornali mainstream, che insomma le trans non sono donne vere, ecco. Volevo dire a queste squallide figure che appunto non basta nascere con la fica, per dirla volgarmente, per essere una donna. Per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, una donna non collabora con il potere che la schiaccia, una donna difende le sue sorelle, una donna si fa sentire, non sta zitta, ecco. Però di fronte a questa nuova, forse nemmeno nuova, categoria di donne prone di fronte al maschilismo, anzi non solo prone ma addirittura appunto collaborazioniste. Io penso che dobbiamo cominciare a oddio, mi vengono solo termini volgari, scusate, a svergognarle, veramente a svergognarle, perché le collaborazioniste, i collaborazionisti sono sempre state la parte più schifosa dell'umanità. Grazie.
Però aspetta lì, non attaccare.
Sì.
No, perché è vero che nascere donna biologica, ma in generale insomma non conferisce nessun tipo di coscienza. Il punto infatti è non è tanto essere donne, no? La coscienza politica,
certo,
per quanto mi riguarda, avviene attraverso percorsi collettivi di coscientizzazione,
certo,
no? Nello specifico, nel nostro caso, percorsi femministi. Coscientizzazione è un po' come pensare che una persona che fa il lavoro in fabbrica, che ricopre la mansione di operaio ed operaio in fabbrica, abbia una coscienza di classe
certo,
qui e ora, no? Sappiamo che non è così in assoluto, sappiamo che...
Scusa, posso interromperti?
Sì.
È un po' anche come pensare che i compagni siano al di sopra delle schifezze che le compagne, le femministe, le donne in genere debbono ricevere da parte dei maschilisti. È un po' come pensare che i compagni siano saldi perché sono compagni. Ecco.
Sì, assolutamente, ma appunto questo donnismo di cui tu parli, che in realtà
sì,
poi le compagne femministe denunciano ormai da 30 anni, insomma,
sì,
non è una roba nuova. Insomma, è esattamente questo, no? È il riconoscere che la condizione biologica non conferisce una coscienza, di classe e di genere, no? Del proprio posizionamento.
Come dicevi bene, così come la condizione sociale non la conferisce di per sé.
No, perché sappiamo bene quanto
certo,
sia complesso decostruire lo sguardo maschile nel caso appunto di una donna, lo sguardo patriarcale o lo sguardo padronale introiettato.
Brava.
Perché a mio avviso poi i processi sono assolutamente speculari, no? Sui luoghi di lavoro, per esempio, se non ci si organizza e se non si, come dire, non si trova forza nella collettività, la paura è sempre
morto,
quello di essere esposti in prima persona, esattamente come
certo,
avviene appunto rispetto al controllo patriarcale, no? Il potere è sempre controllante tout court, no? Si
esatto,
nutre di narrazioni, si nutre di manipolazione, si nutre di controllo, e quindi, come dire, su questo non ci aspettiamo che il donnismo ci salverà, non ce lo siamo
no,
mai aspettato come femministe questa cosa, no? Sappiamo che appunto questa mattina lo commentavamo insieme, la von der Leyen, la Thatcher, come citavi te, appunto, che fu una tra le precursori, come si dice al femminile, non mi viene, ma insomma appunto che di fatto attuò una contro rivoluzione, no? In quello che fu nel United Kingdom, nel Regno Unito di allora, ma insomma anche qua in Italia ne abbiamo tante di queste dimostrazioni. Per cui assolutamente grazie per averci dato la possibilità di dirlo e di dire anche che appunto come compagne femministe come dire, sappiamo quanto sia faticoso uscire da questi meccanismi, uscire dal meccanismo della delega e soprattutto appunto prendere le distanze da come dire, strade che sembra da scorciatoie che comunque in qualche modo ti invece risucchiano e ti risputano completamente svuotata. E su questo purtroppo il discorso sarebbe molto lungo da fare, anche
sì,
su come le nostre pratiche femministe nel tempo siano state sussunte e risputate dal capitale, ma è un altro capitolo del
certo,
ragionamento
certo,
che poi magari un giorno
certo,
rifaremo. Intanto grazie tante
grazie a voi che ne parlate, grazie a voi che se ne parla, insomma, grazie,
un
ciao,
abbraccio, ciao,
buona
ciao,
giornata,
ciao ciao ciao. insomma, la compagna che ci ha chiamato ci ha dato la possibilità appunto di ragionare anche su come i quotidiani questa mattina riportano la notizia von der Leyen sì, von der Leyen on, completamente scevra da qualsiasi posizionamento politico chiaro e netto, quando invece è chiaro ed evidente a nostro avviso, anche come compagne femministe, la morsa asfissiante dentro cui siamo tutti, tutte e tutte costretti a vivere, del neoliberismo che ci espropria tutto, espropria anche le nostre vite, espropria e distrugge le vite in questo momento dei palestinesi. E su questo la nostra posizione sarà sempre chiara e non ci fa difficoltà a leggere stamattina i giornali senza commentarli appunto come stiamo facendo con voi, limitandoci appunto ad una lettura neutra delle questioni che vengono riportate, perché davvero appunto è molto difficile trattenerci dal commentare. 06 49 17 50 se volete intervenire in diretta per appunto continuare a condividere con noi, a commentare con noi i principali titoli e le principali notizie questa mattina veicolate da i principali, se li dico principali un'altra volta vinco una bambola, comunque giornali. 19.57, torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Stavamo leggendo la prima pagina del manifesto raccontando di come la Corte Internazionale di Giustizia a 30 anni dalla fine del regime razzista in Sudafrica si sia espressa accusando Israele di segregazione razziale rispetto alla popolazione palestinese, dandogli l'ordine di ritirarsi. Poi in taglio basso il manifesto riporta anche lui il tema del bug nell'aggiornamento antivirus automatico di CrowdStrike sui sistemi Microsoft, voli sanità media. Blackout globale, scrive il manifesto, il caos generato dal bug nell'aggiornamento di CrowdStrike è più evidente negli aeroporti dove centinaia e migliaia di persone sono ammassate in attesa di voli in ritardo di ore o cancellati e di informazioni che non arrivano mai. Il 3,9% del traffico aereo globale si ferma, 4.295 voli, 50 solo all'aeroporto di Fiumicino. Il blackout colpisce anche i servizi sanitari nazionali, le borse, i media. Nella mattinata Sky News ha difficoltà ad andare in onda. L'indice MIB non viene aggiornato per ore, le ambulanze nel Regno Unito chiedono di chiamare solo per i casi più gravi. CrowdStrike, la compagnia di cybersicurezza impiegata da Microsoft, fa mea culpa e annuncia risoluzioni, ma il problema potrebbe andare avanti per giorni e già alcuni lo definiscono il più grande fallimento informatico di sempre. Microsoft, dal canto suo, si solleva dalla responsabilità confermando che il problema è di un software di parti terze. E poi Graffio, a pagina 4 del manifesto, c'è un commento a firma di Graffio: oligopoli privati che decidono la nostra vita, potere tech. L'Occidente ieri si è svegliato con la notizia che migliaia di server equipaggiati con Windows non funzionavano, con conseguenze globali catastrofiche, che il responsabile di un down di enormi proporzioni risiedeva in un errore nell'aggiornamento dell'antivirus CrowdStrike. Andremo a leggerci sia l'articolo a firma di Branca Gambetta che vi ho appena citato, che questo commento a firma di Graffio. Sempre in taglio basso sul manifesto, dall'interno, senza tregua, Gaza bombe e malattie, drone Houthi su Tel Aviv, a firma di Angerio e Giorgio. A Gaza l'offensiva militare non frena, colpiti rifugi e scuole, la Croce Rossa ospedali sul punto di rottura, un drone dallo Yemen cade a Tel Aviv, un morto e 10 feriti. La maggioranza Ursula si sdebita con i Greens, sempre in taglio basso sul voto a von der Leyen, presidenza, i Verdi una casella in più, una commissione in meno invece al PD, che per ora non protesta. A settembre dovrebbe arrivare quella sulla casa voluta da SD, a cominciare socialisti e democratici, a cominciare proprio dai Dem. Caso Orban, la Germania frena sul boicottaggio del leader dei patrioti. E poi campo largo, il ritorno di Renzi, gelo dai 5 Stelle, Matteo Renzi innesta la retromarcia dopo il fallimento della lista Stati Uniti d'Europa, conferma di voler tornare nel centro-sinistra. Lo annuncia in un'intervista al Corriere, cui segue un testo inviato agli iscritti tramite newsletter. Il leader di Italia Viva cerca di rivendicare le mosse degli anni scorsi, ma dice anche che le ultime prove elettorali dimostrano che non esiste uno spazio al di fuori del bipolarismo. Abbiamo mandato a casa Salvini, abbiamo portato Draghi a Chigi, creato le condizioni per il Mattarella bis, ora si apre una storia nuova. E poi sempre dagli interni, elezioni USA, Trump ha accettato e l'ha detto in 93 minuti, nel più lungo discorso di accettazione della candidatura presidenziale della storia. Donald Trump, ancora col cerotto all'orecchio, ha seppellito nella noia uno dei momenti topici della politica americana e mondiale, mentre la campagna di Biden ormai è un frullatore mediatico. Ed infine, sempre dagli interni, un piano per garantire lavoro e salute, parliamo dell'ex Silva, si parla, Federico Butera a pagina 11 parla del Green Deal, del nuovo corso di Ursula von der Leyen, e poi Filippo Barbera firma un articolo dal titolo La terribile occasione, il Labour e la politica di classe. Questo quanto dalla prima pagina del manifesto. I'm Bene, passiamo e chiudiamo con la prima pagina del Fatto Quotidiano per quanto riguarda le prime pagine, che in centropagina riporta: condannati, sconfitti, niente vitalizi per ora, camera retromarcia del collegio d'appello su Longo e Company, bocciati due ricorsi, Destra e PD dopo la denuncia del fatto cambiano idea in linea con i 5 Stelle, niente assegno a due ex del PSD pregiudicati. E ancora, sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, trattative europee, no di Fratelli d'Italia, Ursula, Fitto è in ansia, Tajani è furioso. Riporta il Fatto Quotidiano: nuovi palinsesti Rai, Rai con meno big, ma c'è un format per Mario Sechi. Poi ancora sentenza della CEDU, della Corte Europea dei Diritti Umani, gli enti pubblici non possono fare causa a chi critica, lungo editoriale di Marco Travaglio, in taglio alto scandalo Natoli, protetta da Fratelli d'Italia, tutti i veleni sul capo di Catania, Consiglio Superiore della Magistratura, la fedelissima di La Russa non sloggia palla a Mattarella, resiste la consigliera laica in quota destra, membro del disciplinare che ha violato il segreto della Camera di Consiglio, cronaca dal voto del plenum sul nuovo procuratore etneo. E poi dagli interni le firme che raccontano le presenze le cosiddette presenze illegali, virgolettato da il Fatto Quotidiano: l'AIA condanna le colonie di Israele in Cisgiordania. E cos'altro dagli interni? Europarlamento, cioè NATO, a firma di Spinelli, autonomia differenziata, il PD si è deciso, fake news e astensionisti, e Venezia e le vite in bilico. Sempre molto complesso leggere la prima pagina del Fatto Quotidiano, perché appunto a parte alcuni titoli degli articoli, poi non vengono riportati gli incipit degli stessi, quindi possiamo leggervi soltanto i titoli. 10:06, siete sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, ci prendiamo una pausa di un minuto e poi torniamo in voce per gli approfondimenti interni dai principali quotidiani.
Un po' da dubba l'antenna.
Ti giro. È stata una lunga attesa. Lunga ed estenuante.
Ti giro.
Adesso ti dico perché sei qui.
Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è.
Ti giro.
È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti.
E non l'avverti bene perché non prende il segnale FM.
Però un po' da dubbotta l'antenna.
Adesso prende, ci sta parlando di capitalismo.
È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
Ammazza Morfè, che banalità.
Secondo te come risolviamo?
È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che porrai. Pillola rossa.
Ti giro.
Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
Sostieni Radio Onda Rossa.
Radio abbonamento Digiror 2024. Onda Rossa adesso è in digitale.
Aumenta la copertura per le lotte di domani,
ma aumentano anche le spese.
Quest'anno il traguardo da raggiungere per il radio abbonamento è 37.000 euro.
Sostieni anche tu Radio Onda Rossa in onda sugli 87.9 in FM a Roma e in DAB a Terni.
Rampada dubata l'antenna.
Schiava il vento nella canna del fucile, rossa primavera alla fine di aprile. Poi venne maggio, l'ordine di disarmarci, caro Valerio, non dovevamo fermarci. Fascista o sbirro del re al cimitero, e invece sono ancora tutti là con sorrisi sbagliati, sono là i figli e i nipoti vincenti ed arroganti con proiettili a testa. Caro il mio colonnello, e non smettere di giocare ora, proprio sul più bello. Dovevamo fermarci.
inseguendo una bolla nei mari del sud, aggrappati a una rotta nei mari del sud.
Io davo consigli alla gente su dove mettere i soldi, non bastavano mai, non bastavano mai, non bastavano mai. Ne volevano di più, in fretta. Attenti a una bolla, dicevano, può scoppiare? No, non scoppierà.
Stavolta davvero, davvero è diverso. Questo è un nuovo paradigma e nessuno di loro voleva star fuori. Nessuno voleva fermarsi per primo.
Invece era una bolla come le altre. In questi giorni, dopo il crollo, si parlerà corruzione, disonestà, ma io posso testimoniare
che non era questo il problema, piuttosto siamo stati giocati dalla nostra stravagante follia, dalle nostre manie di grandezza.
Gli dèi volevano distruggerci, come prima cosa ci hanno infettato con una virulenta, strana forma di pazzia.
Inseguendo una bolla nei mari del sud, aggrappati a una rotta nei mari del sud.
Mentre cerco di ripercorrere quei giorni,
non mi scrollo di dosso la sensazione che fossero pagine strappate dalle mille una notte.
Ma non era così, erano cose successe ogni giorno. Ogni giorno, ogni giorno, non c'è niente che ti dia l'illusione dell'intelligenza come la confidenza con grandi somme quotidianamente. Era la nuova era. Non consideravamo queste cose straordinarie. Era la nuova era e noi eravamo dei, semidei.
Le vecchie leggi dell'economia erano per i mortali. Con noi qualsiasi cosa era possibile. Nostro unico limite, il cielo. Inseguendo una bolla nei mari del sud, aggrappati a una rotta nei mari del sud.
Adesso? Ah, non lo so. No, non so più cosa fare. Non sarà mai più la stessa cosa. Non sono convincente. Prenderò un treno come milioni di uomini e topi in questo mio tempo. Ma il mio nome, quando compravo e vendevo, il mio nome prima di quel venerdì nero, il mio nome a Wall Street era Buffalo Bill.
Cirio, Argentina, Parma.
Allora, 10:19, 87.9 Radio Onda Rossa, riprendiamo con gli aggiornamenti anche, ma le notizie dagli interni dei principali quotidiani questa mattina. Un tema grosso riguarda la storica sentenza della Corte Internazionale di Giustizia sul genocidio in corso a Gaza, l'AIA che parla di fatto di un'annessione e l'accusa ad Israele di segregazione razziale con l'ordine di ritirarsi. Chiara Crociati firma un articolo sulla prima pagina del Manifesto. Avevamo iniziato a leggervelo. Appunto, ieri il presidente della Corte ha letto queste 32 pagine, i giudici buttano fuori una sentenza che disegna la complessa rete con cui dal 1967 Israele ingabbia e soffoca l'autodeterminazione palestinese. Una rete che mescola e che tenta di istituzionalizzare militarismo, burocrazia, colonizzazione, pulizia etnica, costruzione ad libitum di colonie e trasferimento della propria popolazione nel territorio occupato, riconoscimento degli insediamenti messi in piedi dai coloni, doppio standard legale, confische di terre e demolizioni di case palestinesi, trasferimento forzato della popolazione occupata con uso della forza fisica, ma anche non lasciando alle persone altra scelta che andarsene, furto di risorse naturali. Tutte queste misure prese a esclusivo beneficio del paese occupante a detrimento della popolazione palestinese devono cessare as rapidly as possible, scrive la Corte internazionale dell'AIA. Israele ha anche l'obbligo di fornire una piena riparazione per i danni causati dai suoi atti illeciti a livello internazionale a tutte le persone fisiche o giuridiche interessate. La riparazione comprende la restituzione, il risarcimento e o la soddisfazione, ovvero la restituzione di proprietà immobili e culturali, dunque terre, case, ma anche libri e archivi, lo smantellamento del muro e delle colonie, la fine di tutte le politiche volte ad alterazioni demografiche, il ritorno dei palestinesi il cui diritto all'autodeterminazione non può essere soggetto ad alcuna condizione perché inalienabile. Dove la riparazione non fosse possibile, deve risarcire i danni. Perché, scrive la Corte, l'occupazione militare dei territori palestinesi è illegale e viola il diritto internazionale da 57 anni. Un atto narrato come temporaneo ormai agli occhi israeliani permanente, un'annessione di fatto in cui le autorità occupanti non distinguono più tra territorio occupato e Stato di Israele, quello riconosciuto 74 anni fa dalle Nazioni Unite. Un'annessione di terre che non è un'annessione di cittadini e che ha tramutato l'occupazione in un regime di apartheid e segregazione razziale. La stessa autorità governa due popoli, ma solo uno ha pieni diritti di cittadinanza. L'altro di diritti non ne ha. Non ce l'hanno i palestinesi in Cisgiordania né quelli residenti da Apolidi a Gerusalemme Est, e non ce l'hanno nemmeno i palestinesi di Gaza. Qui la Corte risponde indirettamente a chi dal 7 ottobre sui giornali occidentali e negli uffici di governo va dicendo che no, Gaza non è più occupata dal 2005, quando l'allora primo ministro Ariel Sharon smantellò le colonie israeliane nella striscia. Gaza è occupata perché, pur senza presenza militare e civile, almeno fino al 7 ottobre Israele mantiene il controllo totale su elementi chiave per una vita libera: confini terrestri, marittimi, tasse, importazioni ed esportazioni, libertà di movimento. I tre territori, scrive la Corte, vanno considerati come un'entità singola, le cui unità e integrità vanno preservate e rispettate. Un messaggio che, in conclusione, la Corte internazionale le rivolge a tutti gli stati del mondo su cui pesa l'obbligo di non riconoscere tale illegittima presenza e di non fornire alcuna assistenza che permetta a Israele di preservarla. Le reazioni al parere dell'AIA sono state immediate. L'ambasciatore palestinese alle Nazioni Unite, Riyad Mansour, si è detto grato per una decisione che dà nuova forza per continuare a resistere a questa occupazione illegale, e ha promesso una risoluzione da presentare all'Assemblea dell'ONU, mentre il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas, ha parlato di vittoria della giustizia. Nel governo israeliano si è materializzato lo scudo ormai noto, un mix di controaccuse e minacce di fare di peggio. L'ambasciatore all'ONU Erdan promette ritorsioni contro le Nazioni Unite, dalla chiusura del quartier generale a Gerusalemme alla deportazione dei capi delle agenzie. La Corte è antisemita, il commento del ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Tutte bugie, quello del premier Netanyahu. I due vanno oltre. Netanyahu, nel suo comunicato, afferma che il popolo ebraico non occupa la sua stessa terra, compresa la nostra eterna capitale Gerusalemme, né Giudea e Samaria, la Cisgiordania, nota della redattrice, di fatto confermando le conclusioni della Corte. Per le autorità israeliane non c'è spazio per i palestinesi, l'annessione è reale ed è giusta, non è una novità. Un paio di giorni fa la Knesset ha votato compatta per negare la legittimità presente e futura di uno Stato palestinese, con buona pace degli alleati che vanno ripetendo da anni il mantra di una soluzione a due Stati, come Italia e Stati Uniti, che ancora blaterano di negoziati politici politici, fingendo di non vedere che Tel Aviv non ha alcun interesse. E poi Ben-Gvir, principale esponente dell'ultradestra razzista e messianica israeliana, è tempo di affermare la sovranità sui territori, ha detto in risposta al parere consultivo. È in tale consesso che vanno letti gli ordini militari emessi il 18 luglio, come riporta l'associazione israeliana Peace Now. Alle autorità civili israeliane è trasferito il potere di amministrare le questioni civili dell'area B della Cisgiordania, secondo gli accordi di Oslo spettanti all'autorità nazionale palestinese. Significa legalizzare quanto accade già: demolizioni di strutture palestinesi, divieto a costruire se non con permessi fantasma, nuove confische di terre e nuove colonie. È l'annessione di fatto, è l'apartheid, come in Sudafrica fino a 30 anni fa. Allora il regime di segregazione razziale mobilitò contro di sé una rete eterogenea di forze civili e governative, ma il razzismo di Stato esiste ancora. Questo è l'articolo di Chiara Cruciati in merito appunto alla sentenza, al parere, allo storico parere della Corte Internazionale di Giustizia, ancora sempre dalla Palestina e da Gaza. Gaza, ospedali al punto di rottura, devono scegliere chi curare e chi no, l'offensiva non si arresta, scrive sabato Angeri a pagina 2 del manifesto. Non ci muoveremo di un centimetro, ha dichiarato Netanyahu dopo la decisione della CIG sull'occupazione israeliana, e per ora la situazione sul campo a Gaza è la stessa degli ultimi giorni. L'aviazione di Tel Aviv ha bombardato per il secondo giorno di seguito il campo profughi di Nuseirat nel centro della striscia, uccidendo almeno 9 persone e ferendone circa 20. La notte tra giovedì e venerdì 8 persone, di cui 2 bambini, erano morti sotto le bombe israeliane a poca distanza. A Nablus, in Cisgiordania, l'esercito israeliano ha effettuato diversi raid all'alba, irrompendo in diversi quartieri ed effettuando arresti nella zona orientale della città. Si registrano anche nuovi assalti dei coloni israeliani ai danni dei palestinesi nella stessa zona. A causa del caldo, dei continui attacchi e della scarsità di ogni genere di prima necessità, l'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani ha avvertito che l'anarchia si sta diffondendo a Gaza a causa dello smantellamento da parte di Israele della capacità locale di mantenere l'ordine pubblico e la sicurezza. Come si può mantenere un ordine pubblico e una sicurezza all'interno di un genocidio? Veramente, no? Ecco, ti ho aperto il microfono.
Molte grazie. Intanto, buongiorno da tutte e tutti. Alla persona che è qui davanti a me e anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori da questa voce. E la sicurezza in un genocidio, beh, interessante, un ossimoro molto interessante, ma neanche un ossimoro, cioè va oltre il concetto pure della figura retorica, proprio non si può.
E appunto, nello specifico, Eit Sungai, responsabile dell'UNHCR per Gaza e la Cisgiordania occupate, ha parlato di saccheggi, uccisioni illegali e sparatorie che dilagano mentre la popolazione si trova ad affrontare un'acuta crisi umanitaria, crisi accentuata dal sistema sanitario sull'orlo del collasso. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha avvertito che gli ospedali nel sud di Gaza sono ormai al punto di rottura. Secondo l'organizzazione, a breve medici potrebbero essere costretti a compiere scelte drammatiche su chi curare e chi no. I bombardamenti continui di Israele riempiono costantemente le sale d'attesa dei pronto soccorsi ed è ormai comune vedere pazienti curati per terra. Dello stesso avviso l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, l'UNRWA, secondo cui solo 10 dei suoi 26 centri sanitari a Gaza sono operativi. Al momento, ad aggravare il contesto, i continui allarmi per la possibile diffusione di epidemie dovute alla pressoché nulle condizioni igieniche e alla malnutrizione. Negli ultimi giorni gli esperti hanno citato più volte il rischio di una rapida diffusione di un'epidemia di poliomielite a Gaza City. Sarebbero già stati individuati i primi ceppi del virus. E poi, in ultimo, sempre un'intervista, in questo caso è un'intervista di Chiara Cruciati alla giurista Alessandra Annoni, associata di diritto internazionale all'Università di Ferrara, in merito alla storicità di quanto sentito ieri a Gaza. Titolo dell'articolo è "Orazioni politiche serie, la palla passa all'ONU". È la prima volta che un tribunale internazionale afferma l'illegalità dell'occupazione israeliana in quanto quanto tale, con la conseguenza che per porre fine all'illecito Israele deve ritirarsi dai territori. Un parere storico dunque, quello del 2004 sul muro di separazione israeliano, riguardava una questione puntuale, la legittimità della costruzione del muro in Palestina. La Corte ne aveva affermato l'illegittimità e come conseguenza l'obbligo per Israele di smantellarlo. Non trasse però conseguenze sull'illegittimità dell'occupazione, in quanto tale non era l'oggetto della domanda dell'Assemblea Generale. Stavolta, a domanda dell'Assemblea su un oggetto molto più ampio, la Corte ha affrontato in modo coraggioso ogni aspetto, valutando l'occupazione e le politiche israeliane alla luce dell'insieme delle norme di diritto internazionale, concludendo che l'occupazione è illegittima. La Corte ricostruisce l'intera struttura amministrativa, giuridica e militare dell'occupazione, mette insieme i pezzi e parla di annessione di fatto. È molto puntuale e presenta affermazioni per niente scontate, come quella che riguarda l'apartheid. La Corte riconosce la violazione dell'articolo 3 della Convenzione contro la discriminazione razziale, che vieta la segregazione razziale. L'annessione, chiede Chiara Cruciati, di fatto si traduce in automatico in apartheid, nel momento in cui priva di diritti una parte della popolazione presente sul territorio, risponde Alessandra Annoni. Non necessariamente, le due cose sono collegate, si tratta di violazioni distinte. L'annessione di fatto estende l'applicazione della legge israeliana a territori che non sono parte dello Stato di Israele, non è un'annessione formale come quella che della Russia con il Donbass, per capirci. La violazione relativa, la discriminazione nei confronti dei palestinesi, è all'instaurazione di un regime di apartheid, è distinta, dipende dall'applicazione di misure come le strade separate, il doppio standard legale, il diverso riconoscimento della maggiore età, eccetera, misure che sono pratiche discriminatorie. Esiste un'occupazione legittima per il diritto internazionale se limitata nel tempo e dettata da particolari urgenze, chiede Chiara Cruciati. Risponde Annone: il diritto internazionale non definisce nessuna occupazione militare come legittima o illegittima. Il regime di occupazione regola una situazione di fatto nella quale nel corso di un conflitto armato una parte occupa il territorio dell'altra. Le norme sull'occupazione si preoccupano di regolare tale situazione, ma non si pronunciano sulla sua legittimità né stabiliscono dei limiti temporali. È vero però che un'occupazione particolarmente prolungata come questa può accompagnarsi all'adozione di misure, prassi e pratiche. Quello che la Corte spiega è che ciò che rende l'occupazione israeliana illegittima sono tutte le altre violazioni: colonie, trasferimento di propria popolazione, discriminazioni razziali, confische. Dalle violazioni derivano una serie di conseguenze non solo per lo Stato che le compie, ma anche per gli Stati terzi. Prima di tutto il divieto di riconoscimento, ovvero il divieto di riconoscere come lecita la modifica territoriale o dello status di determinati territori. Spostare l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, ad esempio, comporta un implicito riconoscimento della legittimità del potere israeliano su Gerusalemme Est. In secondo luogo, il divieto di prestare assistenza militare, politica o di altra natura, ovvero fornire armi e strumenti che possono essere utilizzati per mantenere l'illegittimo occupazione israeliana, infine l'obbligo di cooperare per porre fine all'occupazione illegittima, il più difficile da concretizzare. Qui la Corte è molto chiara nel dire che la responsabilità nello stabilire quali siano i modi migliori per arrivare rapidamente alla fine dell'occupazione ricade sull'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È l'Assemblea che ha richiesto questo parere e le valutazioni di diritto che la Corte Internazionale di Giustizia compie sono vincolanti per gli organi delle Nazioni Unite. Se il tuo organo giudiziario ti dice che questo è il diritto, l'Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ne devono trarre le dovute conseguenze. Conclude con questa domanda Chiara Cruciati: in 6 mesi abbiamo assistito ad un nuovo protagonismo del diritto internazionale, prima la sentenza sul genocidio plausibile a Gaza e adesso questo parere sull'occupazione. Avranno effetti concreti? Risponde Alessandra Annoni: gli organi di giustizia internazionale stanno facendo la loro parte. La Corte Internazionale di Giustizia sta analizzando con scrupolo le questioni che le vengono sottoposte, ma come ha scritto uno dei giudici in una delle opinioni separate sulla vicenda Sudafrica contro Israele, Court is just a court, la Corte è solo una Corte. Alla valutazione giuridica di quello che è il contenuto del diritto internazionale deve seguire un'azione da parte degli Stati che hanno l'obbligo di tradurre queste valutazioni in azioni politiche serie. Be your attention, no, I don't need to, I'm not.
could just say it.
E allora partiamo invece con un argomento che sicuramente conoscete, anche perché insomma durante la rassegna stampa questa mattina l'abbiamo già nominato, ovvero useremo il termine che stanno utilizzando di più tutte le testate online e non specializzate naturalmente, ovvero il bug. Mo, la parola bug che significa? Bug informatico, scusate, che appunto si è verificato nella giornata di venerdì 19, ovvero ieri, le cui conseguenze però ovviamente si sentono e si vedono ancora adesso. Che cos'è un bug, diciamo così? Adesso lo diremo insomma velocemente. In realtà un bug è una sorta di errore di percorso, no? È qualcosa che accade in maniera più o meno imprevista, insomma. Infatti adesso girano anche le prime notizie su di smentita rispetto a una possibile idea di attacco informatico, naturalmente, perché non è stando alle notizie che ci sono adesso, non è questo che è accaduto, bensì che cosa è successo? Si è verificato appunto un bug informatico, diciamo così. La parola bug in realtà vuol dire in inglese insetto, e a quanto pare c'è anche una storia un po' lunga rispetto al fatto che sia una parola che possa, diciamo, che indica un errore, un malfunzionamento diciamo in qualche modo all'interno di un meccanismo, all'interno di un macchinario. Nel caso insomma della nostra epoca, come dire, dell'epoca presente, viene identificato specificamente come un termine legato all'informatica, quindi appunto un bug informatico è un errore, appunto, diciamo che occorre, che arriva, diciamo così, un errore che si presenta, che si manifesta. Che cosa succede? Che cosa è successo, diciamo così? Noi andiamo a leggere un paio di righe da una pagina, dalla piattaforma di CrowdStrike. CrowdStrike è questa società, non vi dico il fatturato, veramente altissimo, è una società che appunto offre servizi di sicurezza informatica e servizi in realtà anche di altro tipo, insomma. Comunque una società di servizi appunto in ambito della tecnologia informatica, e che serve, diciamo così, anche ovviamente sistemi molto, molto importanti, aziende molto grosse. E allora il sito di CrowdStrike ovviamente è già l'azienda si è già preoccupata insomma di spiegare quello che è successo e di dare una risposta effettiva alle persone che insomma si chiedevano chiaramente dove fosse il problema. Ora il sito naturalmente è in più lingue, però le spiegazioni vere e proprie sono esclusivamente in inglese, quindi io cercherò di leggervelo un po' traducendolo, quindi scusate anche se non sarà una lettura magari troppo fluida. E allora, cosa è successo? Nella giornata di giugno, 19 giugno del 2024, alle ore 4 di mattina sostanzialmente, come parte ongoing operations, come parte di un'operazione in corso, CrowdStrike, a parte, scusate la piccola parentesi, la parola, diciamo il nome di questa azienda, CrowdStrike, a me un po' mi inquieta, perché crowd vuol dire folla, persone, gente, così, e strike in realtà c'ha tanti significati, tra cui anche insomma significati magari una parola che usiamo anche noi tante volte, quindi boh, non lo so, mi inquieta un pochetto l'accostamento di queste due parole riferite al nome di un'azienda così grossa. Comunque, CrowdStrike ha rilasciato l'aggiornamento di una configurazione di un sensore per i sistemi Windows. Ora mi dovete perdonare, purtroppo non so darvi spiegazioni migliori su questo, perché in effetti ovviamente l'aggiornamento di una configurazione è una cosa con cui bene o male tutti e tutte un pochettino ormai abbiamo a che fare, visto che gli aggiornamenti forzati ai nostri dispositivi ci vengono proposti dai dispositivi stessi ogni 30 secondi, quindi il concetto di aggiornamento senza dubbio, o comunque di sistemi e dispositivi che devono essere aggiornati necessariamente, ormai un concetto che possiamo magari incontrare tutti e tutte, insomma, più frequentemente di prima. Però l'elemento proprio del sensore, quindi l'elemento che è stato aggiornato ed è stato, diciamo, protagonista di questo grosso problema, purtroppo non ve lo so descrivere meglio. Quindi appunto CrowdStrike rilascia un aggiornamento di configurazione di questo sensore per sistemi Windows. Infatti loro poi fanno attenzione, cioè ci tengono a dire che sistemi Linux e OS, ovvero il sistema operativo, l'operating system dell'azienda Apple sostanzialmente, che una volta si chiamava Macintosh, non sono stati inficiati, perché evidentemente questo bug si è presentato nel caso di utilizzo di sistemi Windows. E questo, diciamo, questo aggiornamento, questo sensore si chiama Falcon ed è, c'è sta passione nell'informatica di utilizzare gli animali come sempre come simboli pure tipo le, non so, i manuali, io me li ricordo più, i manuali più famosi di informatica c'hanno sempre gli animali, diciamo, in copertina, che per carità a noi piacciono, però insomma. Allora, che è successo? Appunto, questo sensore Falcon ha evidentemente ha avuto grossi problemi nell'aggiornamento, e che quindi ha causato allora l'aggiornamento della configurazione, trigger the logic error risolti, insomma ha creato in qualche modo, scusate la, veramente la traduzione poco precisa, diciamo appunto è entrato nel, in qualche modo nella logica, perché voi sapete che l'informatica poi alla fine si basa su, insomma, in qualche modo su meccanismi logici, è entrato nella logica quella materiale proprio numerica, insomma, secondo la quale funziona, grazie alla quale funzionano i sistemi informatici, e ha creato appunto un crash di sistema che ha prodotto poi questo famoso blue screen, no? Sui giornali ora andremo a leggerlo, questo schermo azzurro simbolicamente ha significato molto, a quanto pare, insomma se ne è parlato tanto, si sa perché, poi alla fine dell'informatica non si spiegano mai, cioè non si spiega mai quello che c'è dietro, ma si raccontano solo le, non lo so, le immagini, no? A livello un po' iconografico, diciamo, come le stringhe di codice che ormai vediamo in tantissimi, che ne so, serie, film, tipo, insomma, ecco, quant'altro, in televisione o sulle piattaforme, e non sappiamo, quasi nessuno sa realmente che cosa sta guardando, però sta guardando delle stringhe di codice che ormai sono un po' entrate veramente nell'immaginario comune. Poi, continuando su questa pagina di CrowdStrike, l'azienda spiega, tenta di spiegare, insomma, a me sembra un po', come dire, è molto stringata come spiegazione, perché immagino che il problema sia francamente molto complesso, e niente, insomma, cerca di spiegare alcuni dettagli tecnici, rimanda anche, sono dei link che rimandano anche a delle guide, e per insomma, spiegare il più possibile ai clienti e in generale anche all'opinione pubblica, direi, perché poi questa pagina di spiegazioni ci si arriva attraverso un banner che è proprio sull'home page del sito, perché evidentemente è stato talmente grosso il danno. E c'è anche una parte appunto dedicata alla remediation, ovvero come loro hanno poi rimediato a questo problema, perché diciamo così a livello informatico il problema è risolto, dopodiché chiaramente mancano, insomma, manca da risolvere un po' insomma la parte dei disagi, mettiamola così, che le persone hanno subito. Allora, invece, adesso, quindi questo più o meno era per farvi un minimo di introduzione. Su questo invece andiamo a vedere, al momento noi abbiamo qui davanti i giornali con cui naturalmente abbiamo cominciato la rassegna stampa, ovvero, scusate che qui lo spazio è vagamente ristretto, allora il Messaggero, la Stampa e il Corriere della Sera. Allora, questi tre giornali ovviamente danno molta rilevanza a questa notizia, più o meno tutti nello stesso anche numero di pagine addirittura, ma non solo, proprio con lo stesso identico taglio e le stesse identiche immagini, sembra di vedere lo stesso giornale stampato in tre copie, ve lo posso proprio, non è un'esagerazione, non stiamo scherzando, è veramente così, le immagini sono le stesse identiche, ovvero gente, chiaramente c'è massima solidarietà perché pensa che scocciatura, però nel senso gente buttata sui pavimenti degli aeroporti, che praticamente nelle foto tu vedi lo stesso gruppo di gente, cioè sono le stesse foto solo che cambiano i vestiti delle persone, cioè sembra pure che abbiano fotografato, come dire, proprio lo stesso momento, cioè veramente un'operazione di giornalismo veramente poco, non lo so, sinceramente poco professionale, mi verrebbe da dire, perché vi assicuro veramente sono tutte uguali. Comunque, al di là di questo, quindi il focus veramente quello più importante, il focus effettivamente è la parte più importante, è dedicato esclusivamente al disagio percepito dalle persone, che taglio corto? Allora, scusate che ci stavamo confrontando che poi sull'informatica se alle 10:44, interessante. Comunque, allora, no, al di là dell'estetica dei giornali, quello che ci interessava dirvi era anche questo, che allora intanto secondo me si può dire subito che diciamo le notizie che approfondiscono questo accadimento sono già vecchie, sostanzialmente noi stiamo leggendo i giornali del 20 di luglio, e diciamo dentro ci sono informazioni che sono già state superate, per esempio, quindi anche su questo non so, potremmo fare una riflessione. In più, quello che a me è saltato veramente immediatamente all'occhio è che il linguaggio è incredibilmente generico, fuorviante, non aderente alla realtà in nessun modo, e le parole sono utilizzate veramente fuori dal loro contesto. Ora, per esempio, e quindi questo ora vi diciamo perché, insomma, vogliamo porre l'attenzione su questo discorso qua, perché secondo noi è abbastanza importante, perché purtroppo, insomma, l'informatica non è che sia proprio una cosa marginale. Mi fanno cenno che c'è qualcosa pure di interessante sul manifesto, infatti no, ci aspettavamo questa cosa. Ok, quindi ce lo guardiamo.
È semplicemente un approfondimento di Graffio rispetto a quello che scrivevi te, che dicevi tu.
Ah, ottimo, vabbè, magari
e
questo
poi
ce l'ho già.
Mi fa molto ridere questa parte qua della Cina che dice: noi illesi perché abbiamo Linux.
Ah, grandi, dice, noi, ah, è vero, c'è proprio così. Noi illesi abbiamo Linux, e dai, infatti, vedi. E voi invece, qui in radio stiamo facendo gesti che potete immaginare, quindi voi siete rimaste fregate perché ci avete il sistema considerato migliore. Beh, invece beccatevi questa, insomma, il pinguino vince sempre, in poche parole. Non so se ascoltatrici e ascoltatori si ricordano che il pinguino è associato all'immagine di Linux, o almeno era associato, chissà se ancora è così, scusate. Comunque, tornando al linguaggio, insomma, dei giornali, al linguaggio che i giornalisti, fra l'altro, se non sbaglio, questi articoli sono tutti firmati da uomini, giornalisti uomini, appunto utilizzano veramente un linguaggio completamente fuori tema, cioè nel senso, in certi casi è proprio fuori tema, e quindi non ci raccontano niente. Cioè, se una persona approccia questa notizia solo coi giornali, ha tanti auguri, perché vi ripeto, legge dati sostanzialmente superati e neanche tanto, cioè neanche precisi. Qua non si parla di precisione, proprio non c'entrano nulla, insomma. E, allora, per esempio, vabbè, qua si parla di caos informatico mondiale, quindi poi caos informatico cosa significa? Nel senso, in realtà non è un caos informatico, nel senso, cioè si tratta di anche una procedura neanche troppo complessa in realtà da spiegare, no? Appunto, cioè le infrastrutture informatiche che utilizziamo funzionano con un sistema, che appunto è quello storico di Windows, che più o meno tutte e tutti conosciamo. All'interno di questo sistema ci sono dei servizi, ovviamente, cioè questo sistema offre dei servizi, questi servizi vengono dati, vengono venduti e programmati e poi venduti a Windows da aziende terze. Alcune di questi servizi non ha funzionato. Ora, non è una cosa così complessa, si può spiegare, insomma, dalle pagine dei principali quotidiani italiani, in qualche modo, no? Dei principali quotidiani che le persone leggono. Io credo che dentro queste semplificazioni ci sia proprio la tendenza, o l'impreparazione dei giornalisti, questo francamente non lo so, questo teniamolo da parte. Però quando si parla di qualunque cosa che ha a che fare con la tecnologia dell'informazione, l'information technology, come si dice, c'è sempre questa tendenza a non assolutamente non far entrare il più possibile le persone in questa cosa. Deve essere sempre un argomento da tecnici, deve essere un argomento per persone che ne sanno tanto. Non è così, noi questa roba ce l'abbiamo in tutti gli ambiti della nostra vita, relazionale, sanitario, della mobilità, sinceramente relazionale e sanitario mi sembrano molto più importanti, del lavoro, che è ancora più importante, della formazione, cioè sta roba fa parte completamente delle nostre vite, non è roba per esperti, è roba per tutte e tutti, perché tutte e tutti la utilizziamo, questa almeno ci sentivamo di dirla questa cosa, sinceramente. Poi, una cosa al volo invece che vi volevo dire, appunto dalla pagina della Stampa invece, allora, ci è riportata una dichiarazione di Trump che non c'ha niente da fa, e ha voluto dire che lui metterà, se dovesse mai essere di nuovo rieletto, mamma mia, che bella previsione, materie prime, nuove tecnologie dell'elettronica che verranno filtrate, e quindi lui vorrà mettere i dazi per l'acquisto di materie prime e nuove tecnologie, che già di per sé pure sto linguaggio, nuove tecnologie dell'elettronica, cioè cosa sono? Cioè, l'elettronica è pure una macchinetta digitale, elettronica, voglio dire, non parliamo proprio di questo, insomma, una macchina fotografica, per dire che c'è niente a che fare con l'informatica. E quindi niente, insomma, si sprecano le speculazioni piuttosto che l'analisi di quello che è realmente successo. E poi la Stampa sente un esperto di cybersicurezza che ci dice che la sfida e la risoluzione a questa roba qui è la resilienza, cioè programmi che riescano a garantire i servizi. Ora, a noi ci fa veramente ridere questa cosa, perché se il programma ovviamente può subire un errore, ma ci mancherebbe, cioè è così che funziona. Perdonate pure qui la povertà di linguaggio, però è questo. I programmi, chiaramente i software, gli script, qualsiasi cosa può come dire, può subentrare un problema. Quindi è insensato proporre una, come dire, come soluzione il fatto di utilizzare altri programmi che non subiranno questo problema. Cioè non è possibile, cioè come di se io se casco mi rompo una gamba, è meglio che divento un essere umano che non si rompe una gamba, e allora non sono un essere umano. Ora, veramente, scusate l'ironia, però è così. E quindi niente, insomma, ci sono queste grandi proposte. A nostro avviso, così ci facciamo una riflessione anche prima qua tra noi che siamo in studio, e forse anche il recupero, soprattutto per chi magari ha un'età un po' più giovane e è già nel mondo del lavoro, il recupero magari scusate, di protocolli analogici, ovvero protocolli manuali, cioè a mano, insomma, lavorare a mano senza l'ausilio, insomma, di strumenti informatici, potrebbe invece essere una risposta. Cosa intendiamo? Magari, ovviamente, parallelamente all'utilizzo dei sistemi informatici sui posti di lavoro così come li conosciamo, perché ormai sono completamente permeati, però sicuramente una risposta potrebbe essere non dimenticare e continuare anche a formare le persone, anche le più giovani, su come era prima il lavoro, prima dello schermo, no? Prima che passasse per lo schermo e per un'infrastruttura digitale, perché in quel caso poi, se invece poi come dire, arrivano questi problemi, forse a quel punto veramente la persona saprebbe come reagire. È una risorsa proprio nostra, cioè noi sapremmo come reagire senza doverci affidare a qualcuno che ci risolve il problema con gli stessi strumenti di chi ha creato il problema. Potrebbe essere intanto una soluzione. E poi scusate, e niente, no, appunto, secondo noi il focus importante era più che leggervi le notizie, perché vi ripeto sono vecchie, era proprio questo, insomma, ci interessava portare questa riflessione qui, nel senso, deve essere sempre una materia dentro cui non si può entrare, dentro cui entrano solo le persone che per qualche motivo ne sanno di più. E allora, quindi alle 10:51 dimmi tu come vogliamo procedere.
Alle 10:51 possiamo provare a darvi conto di un'altra notizia, poi passiamo alla cronaca di Roma e poi vi lasciamo all'ascolto del lungo redazionale su Genova, fatto appunto da Radio Onda Rossa 2 anni fa e che vi riproponiamo questa mattina. Forget emotions, this is facts, what I spit is the truth. Makes no difference if you're a Christian or if you're a Jew. They're just people living in different conditions to you. They still die when you bomb their schools, mosques and hospitals. It's not because of rockets, please God, can you stop this all? I'm not related to the strangers on the TV, but I relate, cause those strangers could have been me. Words could never ever explain the raw tragedy. It's not a war, they're just murdering more rapidly, and we're automatically supporting pure savagery. Imagine how you feel if this was your family. Free my people. E allora sempre Free Free Palestine. Parliamo l'ultimo articolo di cui vi diamo conto è sempre sul manifesto a firma di Federico Butera, Green Deal, il nuovo corso di Ursula von der Leyen. Questo ci darà anche il là per ragionare insieme a voi, introducendo il lungo redazionale di Radio Onda Rossa, delle questioni, dei nodi politici che da 23 anni dopo, insomma, da Genova 2001 ad oggi, il movimento ha posto all'attenzione e rispetto ai quali il movimento i movimenti hanno lottato. Scrive Butera, secondo tutte le maggiori testate giornalistiche, Ursula von der Leyen nel suo discorso programmatico al Parlamento europeo ha garantito il supporto al Green Deal. Il timore che il vento di destra che spira in Europa potesse ridimensionarlo è svanito. Poi sappiamo che questo Green Deal ha a che fare con come dire, il capitalismo, il cosiddetto capitalismo verde, che vede nella guerre continue per procura appunto la necessità di accaparramento di risorse, terre rare, per continuare a sostenersi. Come spesso viene detto da questi microfoni, il problema non è la transizione ecologica, è che tipo di transizione ecologica si vuole produrre all'interno di un sistema turbocapitalista fatto e finito, che prevede sfruttamento, dominio, sopraffazione. È proprio così. Certo, l'affermazione nei primi 100 giorni proporrò un nuovo clean industrial deal non sembrerebbe lasciare adito a dubbi, ma ad altri passi del discorso della von der Leyen che bisogna guardare per essere invece a dir poco perplessi. Per esempio, quando dice che il Green Deal dovrà essere basato su pragmatismo, neutralità tecnologica e innovazione, come se potesse esistere una neutralità tecnologica, aggiungiamo noi, come se la tecnologia non avesse dei posizionamenti chiari in termini politici, come se gli strumenti fossero neutri, inclusi quelli tecnologici. Ci sembra una barzelletta tutto ciò, ma tant'è. Pragmatismo inteso come depotenziare e non mettere in atto le azioni del Green Deal che disturbano potenti lobby industriali, come si è fatto con Nature Restoration Law, con la direttiva sulle case green, con il regolamento sugli imballaggi. Neutralità tecnologica e innovazione intese come porte aperte al fantomatico nucleare di quarta generazione e alla cattura e stoccaggio sottoterra della CO2 per non disturbare troppo le multinazionali del fossile, il tutto in un contesto che sembra essere disegnato dal più acceso dei sostenitori del neoliberismo: competizione, competizione, competizione. Le sue parole sono chiare: chi resta fermo resterà indietro, chi non è competitivo dipenderà dagli altri. La nostra competitività ha bisogno di un forte impulso e la competitività si promuove con meno burocrazia e più fiducia, autorizzazioni più rapide, in una parola, mercato assolutamente libero da lacci e lacciuoli, dalle istituzioni. Sembra di sentire gli economisti della scuola di Chicago. Di questo dovrà tener conto il Green Deal. Diversa era la filosofia dietro il Green Deal, di cui la stessa von der Leyen aveva parlato nel suo discorso di 5 anni fa, quando fu eletta la prima volta. Il Green Deal originario non orientava l'industria verso le emissioni zero e contro la perdita di biodiversità, lasciando il mercato libero e competitivo come solo arbitro, ma attraverso un sistema di regole sviluppate al fine di costruire un sistema economico, sociale e culturale capace di realizzare la transizione ecologica, transizione che inevitabilmente impone che certe attività produttive, quelle inquinanti, siano abbandonate e altre nuove vengano create. Per questo la filosofia del Green Deal era quella di rendere la vita difficile o progressivamente proibire quelle attività non in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione e di salvaguardia della biodiversità. Se, come dice ora von der Leyen, si deve andare verso un business più facile e più veloce, con meno burocrazia e più fiducia, ci saranno invece meno regole e la tanto decantata competitività non permetterebbe alle imprese inquinanti che andrebbero chiuse o riformate di soccombere, perché sono più forti di quelle più sostenibili, non ancora consolidate, che dovrebbero sostituirle. Ancora, nel nuovo corso, invece delle regole e dei vincoli, si intravede il sussidio per rendere l'attività in linea con il Green Deal molto più lucrosa, più competitiva di quella che in linea non è. Si annuncia un contributo pubblico attraverso il nuovo fondo europeo per la competitività. È ribaltamento di paradigma: invece di costringere chi opera in danno della società a smettere di farlo, lo si induce al cambiamento a spese della stessa società che fino a quel momento ha subito il danno. Speriamo di sbagliarci. Infine c'è il capitolo agricoltura. Con grande orgoglio la von der Leyen lancia il dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura in Europa, che riunisce agricoltori, gruppi ambientalisti ed esperti di tutta la catena alimentare per predisporre una nuova strategia per la nostra agricoltura e il settore alimentare. Ma non c'era già il programma From Farm to Fork, un'ottima strategia già predisposta da tempo e mai messa in atto? Non è piaciuta alle lobby dell'agricoltura industriale e ora ne facciamo un'altra? Che le soddisfi? Vero, allora, che la von der Leyen ha confermato l'impegno nel Green Deal, ma un altro, diverso da quello di prima, molto vicino all'Inflation Reduction Act di Biden, un compromesso magari. Noi siamo degli stati vassallo rispetto all'Unione Europea. L'Inflation Reduction Act di Biden non ha nulla a che vedere con quanto appunto si scrive in questo articolo. È un atto che mira a pompare soldi all'interno degli Stati Uniti, all'interno di un processo di reindustrializzazione, nella misura in cui negli anni si è sempre delocalizzato fino a morire queste ed altre strategie, così come lo leggevamo un po' di settimane fa. e lo portavamo alla vostra attenzione come un tema che dovrebbe essere a nostro avviso nodale nelle discussioni tra compagni, compagni e compagne. Quello che sta avvenendo nella gestione dei grandi nei grandi fondi di investimento, che sono controllati fondamentalmente da 4-5 grandi sorelle, Vanguard, BlackRock, no? E che di fatto che cosa stanno facendo? Provano a mettere mano a un processo di dedollarizzazione e di reshoring, pompando soldi dagli stati europei. Considerate che i fondi di pensione qui in Italia, magari insomma, che vedono piccoli e piccole consumatori, persone normali, anche dipendenti pubblici che magari si fanno il loro piccolo fondo pensione, trattengono in Italia solo il 16%, il resto viene mandato tutto negli Stati Uniti a pompare denaro appunto all'interno di un sistema che si è reso conto che non può vivere solo di capitalismo finanziario, ma che occorrono delle basi materiali per poter continuare ad esprimere l'imperialismo sul mondo. Questo è un tema secondo me enorme, secondo noi enorme, appunto a nostro avviso, che varrebbe la pena mettere al centro, magari dicevamo appunto ci fosse questa non solo intuizione ma questa volontà da parte dell'Unione Europea. Quello che noi stiamo vedendo con le scelte ampie e anche da quello che è uscito fuori nell'ultima conferenza NATO, è evidente che l'Europa e gli stati vassallo all'imperialismo americano non faranno altro che provare ad alimentare l'imperatore, insomma, che deve continuare ad esprimere il proprio potere sul resto del mondo. Questo quanto, quando sono le 11:01, prima di lasciare spazio a il redazionale di Radio Onda Rossa su Genova 2001, che sicuramente fugge come sempre è fuggita questa radio dalla come dire, dalla ritualità, dalle celebrazioni vuote, stantie, perché quel redazionale parla assolutamente di carne viva, di necessità di rimettere testa e cuore all'interno di quelle istanze che i movimenti avevano portato allora a Genova in piazza attraverso i loro corpi, ma istanze e nodi politici che continuano ad attraversarci nell'oggi. E, già allora si parlava di globalizzazione dell'economia. Dopo 23 anni sappiamo che appunto questo processo è proseguito e come dire, portando povertà e devastazione ovunque nel mondo. E è appunto la criminalità del potere emersa in quei giorni, come continua ad essere feroce ad oggi dopo 23 anni. Noi appunto vogliamo lasciarvi alle riflessioni e come dire, ai ragionamenti politici di compagni e compagni che quei giorni erano presenti a Genova, ma anche per chi non c'era, farsi un'idea, immaginiamo alle generazioni di compagni e compagni e compagni più giovani che hanno necessità, hanno voglia di ascoltarci.
E a questo proposito, tra l'altro, vi ricordiamo anche un'iniziativa che ci sarà questa sera alle ore 19 presso la serigrafia Carlo Giuliani di via del Porto Fluviale, di Porto Fluviale, insomma, dello spazio di Porto Fluviale, ovvero 20 luglio 2024, assemblea pubblica con interventi di compagne e compagni da Catania, Vicenza e Milano, presenti alla manifestazione No Global contro il G8 del luglio 2001 a Genova. Progettazione collettiva di una fanzine sul tema da realizzare nella serigrafia Carlo Giuliani con scritture, disegni e collage. E tranquille se magna e se beve, quindi insomma vi invitiamo a partecipare appunto dalle ore 19 a via del Porto Fluviale 12. Insomma, questa iniziativa che veramente, appunto, come diceva la compagna qui insieme a me, insomma, non voglio dire, Genova purtroppo non è finita, no? Come si diceva, c'era anche uno slogan che si portava avanti. Purtroppo non è finita e non va dimenticata, insomma, la situazione appunto è un, insomma, un tema troppo come dire anche ancora troppo attuale, e quindi a questo proposito insomma le compagne e i compagni di Porto Fluviale allargano insomma la visione non solo al ricordo ma anche insomma a una prospettiva di lotta insomma anche nel presente. Quindi veramente vi invitiamo tutte e tutti insomma a partecipare e niente.
Ma infatti oggi sappiamo che al di là appunto della facile ritualità dei numeri e degli anniversari, quel 2001, come diciamo da questa mattina, fu davvero rappresentò davvero il giro di boa come dire del secolo che veniva, perché nel ventennio successivo, quindi fino ad oggi, parliamo di 23 anni fa, nel bene e nel male si è consumato l'inizio dell'epoca in cui siamo immersi e immerse. La violenza del G8 e poi successivamente, lo ricordiamo, gli attentati dell'11 settembre che dietro il là alla war on terror, quindi alla guerra globale dell'impero americano sul resto del mondo, fece in qualche modo come dire fu la leva per reprimere in maniera feroce un movimento che era riuscito a creare delle reti transnazionali incredibili, un livello di internazionalismo delle lotte incredibile in quegli anni, no? Insomma, vale la pena ricordare che poi al tempo non c'erano per esempio cellulari, dire, no? In quel senso la tecnologia assisteva ancora a poco da quel punto di vista di scambio, eppure paradossalmente, no?
C'era sicuramente una capillarità delle lotte, un'unione incredibile, incredibile insomma, che era perfettamente reale in quel momento, e che purtroppo per esempio la voce che vi parla all'epoca del 2001 andava alle scuole medie, per cui non ha partecipato purtroppo in nessun modo a quel tipo di situazione, e l'ha vissuta sicuramente dai racconti successivamente, l'ha vissuta però per propria volontà, perché poi c'è stato anche un affossamento, ovviamente a parte rispetto ai media mainstream, per carità, quella è proprio tutta la narrazione che rifiutiamo, però appunto si parla di spartiacque, no? Perché proprio il paradigma forse è pure cambiato, nel senso, io credo che anche l'operazione repressiva sia stata talmente pesante che insomma veramente insomma, lo scopo diciamo della controparte era proprio troppo chiaro, e quindi sì, poi anche il discorso del pure sulla tecnologia insomma qua rientra,
sì.
Ora non riprendiamo,
non
per carità, però
esistevano i social media, ma solo mailing list, e poi ricordiamocela la rete Indymedia, no? Eppure sì. No? C'era Indymedia, eppure ci si sentiva fortemente connessi, collegati, anche capaci come dicevamo di creare reti transnazionali, c'era una vasta galassia insomma di varie parti dell'associazionismo, insomma comunque 23 anni dopo pensiamo che quelle parole, quelle istanze siano più attuali che mai. La storia di questi 23 anni ha reso chiari che che il metodo dell'azione diretta fanno paura a governi e padroni e
l'auto-organizzazione.
E la scelta di provare ad essere radicali, anche radicati nei territori, a nostro avviso è anche un po' il passaggio di testimone, no? Che ci lascia quell'esperienza lì, e quei movimenti parlano con noi, a noi oggi, ed è un po' la scommessa che almeno questa radio e all'interno di questa radio si rinnova quotidianamente, e attraverso un'azione costante di agire, no? La conflittualità sociale, di sottrarsi da quella che è la sussunzione.
Un altro mondo è possibile.
Questo era lo slogan del tempo, non solo questo, ma altri ancora. Quando sono le 11:08, noi vi lasciamo a questo redazionale. Questa voce vi saluta.
Ciao a tutti e a tutti.
Saluta in particolare chi ci ascolta, privato, privata della propria libertà. Un saluto e un abbraccio grande a Nadia e Richard.
Ciao.